Grazie. Allora apriamo le nostre Bibbie, leggeremo il primo testo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 3, i primi 12 versetti, Matteo capitolo 3, i primi 12 versetti, e poi ci sposteremo all'Evangelo di Marco. E dice così la parola del Signore: in quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula col fuoco inestinguibile. Evangelo di Marco, capitolo 1, versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Fin qui la parola del Signore. Da Giovanni a Cristo una sola buona notizia. Siamo giunti alla conclusione, diciamo, di questo breve ciclo di predicazioni su Dio si fa uomo, e dopo i primi tre temi, ricorderete nel principio Dio, tra i tanti un solo Salvatore e l'umiltà del Natale, che ci hanno condotti a considerare il Dio eterno che si è fatto uomo, a considerare che non vi è altro Salvatore che Gesù Cristo il Signore tra i tanti che uomini che abbiamo elencato attraverso le genealogie e che si sono succeduti nel corso dei secoli, e la cui umiltà e il cuore del Natale era ed è Cristo, il solo Salvatore. Oggi ci soffermiamo a parlare appunto del suo ministero pubblico ed in particolare del messaggio, di una caratteristica del messaggio del nostro Signore e Salvatore Gesù. La buona notizia appunto predicata da Giovanni Battista, perché dobbiamo partire da lui. L'Evangelista Matteo introduce appunto al capitolo 3 Giovanni Battista, dopo che Giuseppe, Maria e Gesù erano rientrati dall'Egitto, dove si erano rifugiati, come ricorderete, a causa della strage, diciamo, annunciata, che poi è avvenuta, degli innocenti, ordinata da Erode. E dopo essere stati avvisati dall'angelo che tutti coloro che volevano uccidere il bambino Gesù erano ormai morti, quindi hanno potuto fare ritorno. E questo significa che Giovanni Battista, che viene presentato qui nell'Evangelo come un uomo che inizia il suo ministero a predicare, insieme anche al Signore Gesù, erano ormai dei giovani adulti. Non dimentichiamo che l'età tra Giovanni e del Signore Gesù è di una differenza di pochi mesi, di sei mesi, se i calcoli non sono sbagliati. Matteo introduce Giovanni Battista in questi termini. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea. Ovviamente questo è pensare che nel deserto, nella nostra immaginazione, non ci sia niente. Giovanni chi predicava? Al vento? No, è un'immagine per dire, diciamo, che in quelle zone della Palestina vi erano anche molte zone deserte, ma dove le persone, diciamo, accorrevano. E quindi non c'era un deserto, c'era il deserto, diciamo, della spiritualità sicuramente, ma c'erano molte persone che avevano bisogno di ascoltare l'Evangelo, tanto è vero che abbiamo letto che accorrevano da Gerusalemme, dalla Giudea, per essere da lui battezzati. Ora, il fatto che Giovanni predicava indica che quello che era stato, come dire, predetto di lui dal profeta Isaia, che abbiamo letto al capitolo 3, versetto 1, che poi è stato anche ripreso da tutti gli Evangeli, dai sinottici, Marco 1, 3, Luca 3, 4 e Giovanni 23, 1, 23, ecco, quella profezia aveva, come dire, il compimento sotto gli occhi degli ascoltatori, di coloro che probabilmente si erano anche interrogati quando Giovanni Battista era nato, proprio per le cose che erano accadute, che si erano chiesti: ma che sarà mai questo bambino? No? Luca 1,66. E abbiamo detto che Matteo riporta di lui, parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate, appianate i sentieri. E i riferimenti sono Isaia 40, versetto 3 e 57, 14. Ecco, ma al di là di questi dati profetici, Matteo ci tiene a dire qualcosa circa il contenuto del messaggio di Giovanni Battista. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Stava per accadere qualche cosa di straordinario, e quindi il ravvedimento era, come dire, una necessità per poter cogliere l'importanza di quell'evento straordinario. Ora, forse leggere queste parole, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, può sembrare enigmatico. Cioè, che cosa vuol dire il regno dei cieli è vicino? Ci sarà un evento straordinario atmosferico? Perché ravvedersi? Da che cosa ravvedersi? Ecco, cercheremo un po', attraverso quello che diremo, di capire il senso di queste parole. Dalla descrizione che Matteo fa, e in seguito dai versetti 14 a 12 che abbiamo letto, appare evidente che il richiamo di Giovanni, in primo luogo, è rivolto ai molti giudei che accorsero al suo battesimo presso il Giordano, ma anche ai farisei, ai sadducei o alle altre personalità, diciamo, appartenenti ad altre sette che circolavano in quel periodo, che accorrevano al suo battesimo o semplicemente per ascoltarlo, per capire questa voce nel deserto che gridava qualcosa. E in particolare ci viene detto che Giovanni si rivolge a dei farisei, a dei sadducei. Perché questi in qualche misura si ritenevano e si compiacevano, se volete, orgogliosamente di essere figli di Abramo, della progenie di Abramo, no? Capitolo 3, versetto 9 che abbiamo letto. E quindi che cosa pensavano? Che quel messaggio sostanzialmente di Giovanni non riguardava loro, era per altro. Ma Giovanni, per opera dello Spirito Santo, un po'... Come dire, entra nella loro mente e gli fa capire che quel modo di ragionare, di pensare al loro padre Abramo è sbagliato. E lo fa in un modo violento. Potremmo dire con un linguaggio poco cristiano, poco caritatevole, per chi sta preparando il terreno alla venuta di Cristo. Come si rivolge a loro? Razza di vipere. È un'accusa molto pesante, molto forte. Se qualcuno ci parlasse in questi termini, credo che avremmo una reazione, se non violente fisicamente, ma almeno verbalmente. Perché vorrebbe dire, diciamo, trattarci come delle persone senza cuore, senza... incoerenti su tutto. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire l'ira futura? E poi aggiunge: fate dunque frutti degni di ravvedimento. Versetti 7-8. Ecco, queste persone, in particolare appunto i farisei, i sadducei, con le loro velenose dottrine settarie, avvelenavano la società contemporanea e guidavano questa società verso una morte spirituale. E del resto qualsiasi espressione di religione settarista produce questo, è un veleno. Come il morso velenoso della vipera conduce alla morte, le false dottrine conducono le persone alla morte. E spesso queste false dottrine sono sotto un cappello religioso, molto frequentato, molto ritenuto, come dire, indiscutibile per il suo sistema. E penso che questo non ci debba sfuggire. Noi viviamo in un paese profondamente cattolico, cristiano, dove nessuno mette in discussione nulla, ma queste persone, a causa di quella dottrina, sono condotti alla morte spirituale. Ecco che Giovanni usa questo linguaggio proprio per indicare la loro grave responsabilità nel condurre il popolo ad una morte spirituale. Pertanto dice Giovanni Battista che se anche avessero scelto di farsi battezzare da lui, e ricordiamo che il battesimo di Giovanni non è quello che poi istituì il Signore Gesù, ma che se avessero fatto questo battesimo senza il ravvedimento, diciamo il riconoscere il loro modo farisaico di guidare il popolo e di dire anche delle false dottrine, perché se sappiamo i sadducei non credevano nella risurrezione, ecco, se avessero anche scelto di farsi battezzare, nulla. E se non avessero, come dire, evidenziato frutti di ravvedimento, il loro sarebbe stato un semplice bagnarsi, fare un bagno nel Giordano. Mentre con l'ottica cristiana, quando il Signore Gesù istituisce il battesimo, noi comprendiamo che quell'atto ha una valenza veramente di una trasformazione avvenuta, lo stiamo studiando il venerdì sera. Nella nostra vita, nella vita di chi chiede, cioè risponde all'ordinamento del Signore di essere battezzato come qualcosa di veramente accaduto e che quindi c'è un frutto di ravvedimento. Quindi anche oggi, se qualcuno scegliesse di obbedire al battesimo del Signore Gesù, ma senza un ravvedimento, sarebbe un bagno in acqua. potrebbe fare tranquillamente anche a propria casa, non cambierebbe assolutamente nulla. È chiaro quindi che la predicazione di Giovanni guardava più avanti, guardava colui che sarebbe venuto dopo di lui, il quale con la sua predicazione avrebbe emerso un vero giudizio, quel giudizio che Giovanni non era autorizzato ad emettere, ma che riporta nelle sue parole. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, e ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Il giudizio di Dio sarà questo. Alla fine della storia, questo sarà il giudizio. Chi non ha portato frutto, cioè che il frutto di conversione, di ravvedimento, sarà tagliato e gettato nel fuoco. Perché questo? Perché egli, dice Giovanni, ha il ventilabro in mano, pulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con il fuoco inestinguibile. Oggi forse molti di noi non sanno neppure che cos'è il ventilabro e che cos'è un granaio, ma quando il grano veniva posto nei granai, per la sua pulizia bisognava prendere un forte ventaglio per far volare, man mano che si asciugava, far volare la pula, metterla d'altra parte ed essere bruciata per trattenere il grano buono. Questa è un'immagine del giudizio che Dio farà sull'intera umanità, su coloro che non credono e non si ravvedono. E nel messaggio di Cristo sarà già presente questo, e Giovanni lo anticipa. Sembra che Giovanni dica anche: se anche io vi battezzassi, non sarei probabilmente in grado di valutare l'autenticità del vostro ravvedimento, perché in fondo io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io perfino non sono degno di slacciare o di portare i suoi calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito e con il fuoco. Cioè c'è una dimensione dello giudizio, del messaggio del Signore Gesù che può sfuggire, a Giovanni, guardando l'operato dei suoi ascoltatori, ma che non sfugge a Cristo. Quindi questa accusa verbale, razza di vipere, sta proprio a indicare: guardate che voi potete ingannare me, ma non ingannerete colui che verrà dopo di me. E questo è quello che, cari amici, fratelli e sorelle, può accadere tra di noi, nella società. Noi possiamo dare immagine di essere dei buoni cristiani di fronte a coloro che ci osservano, ci guardano. Possiamo dare immagine di essere veramente timorati di Dio, ma Dio stesso sarà colui che valuterà effettivamente se questo è vero o meno, ed è a Lui che dovremo rendere conto. Ed infatti i versetti 10 e 12 che abbiamo letto dicono sostanzialmente questo: a Lui voi non potete mentire. Il suo giudizio sarà autorevole, concreto, inappellabile. Il riferimento pertanto al ravvedimento, perché il regno dei cieli è vicino, versetto 2 del Matteo 3, è quindi un'anticipazione profetica, anche imminente, della venuta di colui che viene dopo di me, così come ha già detto Giovanni, versetto 11. E ovvero di chi sta parlando? Di Cristo, il Messia. Infatti il ministero di Giovanni, noi sappiamo e l'abbiamo letto, che non durò molto, anche se non ci è dato di capire o di sapere con esattezza quanti anni Giovanni predicò, forse tra l'anno 29 e il 32 dopo Cristo. Quello che sappiamo per certo è che Giovanni anticipò ai farisei, ai sadducei, al popolo ebraico l'ingresso di una nuova era, definendola appunto in questi termini: il regno dei cieli, in cui i nuovi figli di Abramo sarebbero stati quelli che i figli di Abramo etnici, per discendenza, non avrebbero mai pensato che diventassero figli. Non so se abbiamo capito qui il concetto. Praticamente i sadducei, i farisei, gli anziani del popolo di Israele erano così tranquilli che mai avrebbero pensato che i pagani diventassero figli di Abramo. Ma nella nuova realtà che è introdotta con la venuta di Cristo, questa sarà la verità, sarà la novità, se vogliamo, la bellezza del messaggio del regno dei cieli o della venuta del regno dei cieli. E credo che se rileggiamo in questa ottica le parole del prologo di Giovanni, comprendiamo allora questa verità che tra i pagani Dio avrebbe suscitato dei figli ad Abramo. Che cosa leggiamo nel prologo al versetti 11 e 12? È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. I figli di Dio sono anche i figli di Abramo, in ragione della stessa fede. E infatti, aggiunge Giovanni Battista, colui che è il capo, il re di questo regno dei cieli, avrebbe fatto sorgere ad Abramo altri figli. E che cosa usa? Usa questa immagine delle pietre ad indicare anche i cuori di pietra dei peccatori. Quando disse: io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Quindi, se voi non avete pensato alla possibilità che dei pagani diventassero figli di Abramo, ebbene sappiate che Dio può farlo anche dalle pietre. E siccome i cuori dei peccatori sono come delle pietre, è l'opera di Cristo li trasforma e li fa dei cuori di carne, e quindi figli di Dio e figli di Abramo. Ed è evidente da quanto detto fin qui che il ravvedimento predicato dal Battista conteneva, diciamo, questo messaggio di abbandono dell'idolatria dell'elezione etnico-ebraica. Conteneva il messaggio del ravvedimento dall'idolatria della discendenza abramitica, e conteneva il messaggio del ravvedimento dall'idolatria del legalismo religioso. E i farisei erano, come dire, di grande esempio negativo, proprio in questo senso, al legalismo, che poi il Signore Gesù pubblicamente in diverse occasioni ha dovuto ribadire l'idolatria del loro legalismo. Ecco, in questo messaggio, nel messaggio di ravvedimento di Giovanni, c'erano questi contenuti. Questo perché nel regno dei cieli, che è vicino e di cui Giovanni ne è l'annunciatore, diciamo il precursore, non c'è spazio nel regno dei cieli, non c'è spazio per idolatrie di nessun genere, anche quelle che richiamano il vecchio patto. Tutto può diventare idolatria se al centro non c'è Cristo. Tutto diventa idolatria. E quindi nei regni dei cieli di cui si sta parlando non c'è spazio per queste false, diciamo, queste idolatrie a cui abbiamo fatto riferimento. Questa era la predicazione di Giovanni Battista. Ma veniamo alla buona notizia predicata dal Signore Gesù. L'Evangelista Marco introduce Gesù dicendo: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Marco, abbiamo letto 1, 14 e 15. Marco ci introduce immediatamente che il ministero di Giovanni Battista, cioè colui che gridava nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, si è concluso. E si è concluso, diciamo, con uno stop forzato di prigionia a causa della sua predicazione. E qual è stata la causa principale? Matteo lo dirà più avanti, quando dichiara che Giovanni è stato imprigionato e successivamente decapitato su ordine di Erode a causa della sua denuncia pubblica ed illecita di Erode di una relazione con Erodiana, sua cognata, la moglie di Filippo, suo fratello. Questa era stata la causa, diciamo, dell'imprigionamento di Giovanni, e che poi, ricordiamo, a causa di una danza ha richiesto anche la decapitazione. Il ministero di Giovanni si è concluso. Ma come accade da sempre nel progetto di Dio, dopo un Elia c'è un Eliseo, dopo un Mosè c'è un Giosuè, dopo Giovanni Battista, che è stato preannunciato come precursore di Cristo, c'è Cristo. E Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Gesù Cristo è il sommo profeta. E dopo di lui, come dirà l'autore agli Ebrei, non ce n'è altro. Dio ha parlato anticamente in molti modi, in molte maniere, ma in questi ultimi giorni, attraverso i profeti, questi ultimi giorni ha parlato a noi attraverso il suo figlio Gesù. È interessante notare che Marco non parla affatto, per esempio, dell'infanzia di Gesù, e introduce Gesù immediatamente adulto, a mo' di prologo nel suo Vangelo, collocandolo proprio in relazione alla profezia di Isaia riguardante il Giovanni Battista. Inizio, lo leggo queste parole: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la via, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i sentieri. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 1, versetti 1 e 3. In secondo luogo, Marco introduce il Signore Gesù parlando del suo battesimo nel Giordano. E qui c'è ancora Giovanni Battista. Introduce Gesù parlando anche di questa voce che si è udita dal cielo: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo, e del suo tempo che trascorse nel deserto della tentazione. E tutto questo in vista del suo ministero pubblico. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi il cielo e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dal cielo: tu sei il mio diletto figlio, io mi sono compiaciuto. E subito dopo lo Spirito Santo lo sospinse nel deserto. E nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. E stava tra le bestie selvatiche e gli angeli che le osservivano. Ecco, Gesù effettivamente stette nel deserto per un tempo, dove l'unico che era lì in quel deserto era Satana, che voleva dissuaderlo dal portare avanti la sua vocazione e il suo ministero. Ecco, trascorsi i 40 giorni sotto attacco nel deserto della tentazione, Marco introduce quindi il ministero e anche il contenuto della predicazione del Signore Gesù, come Matteo aveva introdotto il contenuto del messaggio di Giovanni Battista, Marco introduce il contenuto del messaggio del Signore Gesù, che è la sintesi di tutto poi quello che viene sviluppato negli Evangeli. Ed è evidente che tanto Marco, Matteo e Luca collocano il ministero ed il messaggio di Gesù proprio in continuità a quello di Giovanni, anche se non troviamo, per esempio, sulla bocca di Giovanni le stesse parole del Signore Gesù. Gesù dice: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Giovanni ha detto: ravvedetevi e fate frutti di ravvedimento. Queste parole le troviamo solo sulla bocca del Signore Gesù. Mentre Giovanni guardava Cristo Gesù e chiedeva ai giudei, ai farisei, ai sadducei, a tutte le altre persone delle varie sette religiose pagane presenti di ravvedersi dai loro peccati, quelli del formalismo, del legalismo religioso, dell'idolatria, in vista del riconoscimento del Dio che si è fatto uomo, Gesù chiede al suo uditorio di ascoltare, di ravvedersi e credere la buona notizia del Vangelo di Dio, che non è di un uomo, ma del Dio che si è fatto uomo. Ed è Gesù stesso l'Evangelo, la buona notizia. Allora io, non volendomi prolungare ulteriormente, mi chiedo e ci chiediamo: ma in che senso Giovanni e Cristo hanno una sola buona notizia? Abbiamo detto che Giovanni guardava a Cristo ed in prospettiva predicava ai suoi concittadini di prepararsi, di essere pronti ad accogliere, ad ascoltare la buona notizia di colui che è la buona notizia, e cioè il Signore Gesù. E Gesù, iniziando il suo ministero pubblico, ha confermato quello che Giovanni ha detto. Ha confermato di essere colui che Giovanni ha profetizzato. E infatti Marco riporta che una delle prime, se non in assoluto la prima predicazione di Gesù è stata: il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Giovanni aveva detto: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Nel dire queste cose, Gesù diede la buona notizia, la sola buona notizia al mondo che si aspettava probabilmente. Sappiamo che il mondo giudaico, molti, anzi, nella tradizione giudaica tutti aspettavano la venuta del Messia, ma come abbiamo letto nel prologo, non tutti, quando questo si è realizzato, hanno riconosciuto. Però noi sappiamo che c'erano delle persone, ricordiamo per esempio due personaggi che hanno visto il bambino Gesù ancora in fasce e hanno testimoniato della sua gloria, della sua signoria. No? Per esempio a Simeone, l'uomo che viene definito timorato di Dio, e la profetessa Anna, che troviamo in Luca 2, 25-38. Essi ebbero la gioia e la grazia di vederlo, abbiamo detto, ancora in fasce e testimoniare queste cose. Simeone disse: i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparata dinanzi ai popoli per essere la luce e illuminare le genti e la gloria del tuo popolo Israele. Luca 2, 30-32. Ma anche la profetessa Anna, ad un certo punto, sopraggiunta, ci dice Luca, in quell'ora lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quindi Gesù è venuto in conformità alla profezia. C'erano delle persone che lo aspettavano, anche se non tutte, perché nella, diciamo, diciamo, nella testimonianza di Anna c'è questo. Viene detto a tutti quelli che aspettavano, ma non tutti aspettavano. Se pensiamo alle celebrazioni natalizie, quanti aspettano veramente Cristo in questi giorni? Pochissimi. Noi abbiamo avuto ieri ancora testimonianze nella distribuzione di persone che ti fanno gli auguri di Buon Natale e poi dicono: ma non mi interessa di Cristo. Ecco perché noi abbiamo voluto dare questo senso al messaggio che è legato al calendario. Il Natale che non ti aspetti, Gesù Cristo. Perché questo è quello che accade. Si vuole celebrare il Natale, ma non si aspetta certamente di incontrare Cristo nel Natale. Tutt'altro. Nel predicare il tempo è compiuto, Gesù ha voluto intendere che finalmente si è compiuto quanto profetizzato nel giardino di Eden, capitolo 3, versetto 15. Ricordiamo questo versetto. Quando a Satana Dio sentenzia che da una donna sarebbe nato colui che gli avrebbe schiacciato la testa. L'incarnazione del Figlio di Dio, avvenuta circa 30 anni prima che Gesù dicesse il tempo è compiuto, è in realtà il compimento di una profezia fatta millenni prima ed è l'inizio di una nuova era che ha reso, come dire, il regno di Dio più vicino di quanto noi umani possiamo immaginare. Con l'incarnazione della buona notizia, che è Gesù, egli ha inaugurato gli ultimi tempi, che sono i tempi nei quali noi viviamo. Viviamo in attesa fiduciosa del compimento di questi ultimi tempi, quando Cristo, nel regno dei cieli, accoglierà tutti coloro per i quali ha dato la sua vita. Perché nel messaggio del Signore Gesù sono presenti queste parole. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Cioè c'è l'inaugurazione degli ultimi tempi, ma c'è anche l'anticipazione che questi ultimi tempi cesseranno con il giudizio del Signore. Allora il sacrificio di Cristo è un sacrificio che è valido però per tutti i credenti, tanto dell'antico patto, tanto per quelli del nuovo, tanto per i discendenti di Abramo, quanto per quelli che sono venuti dopo, ma che hanno tutti, dico tutti, creduto che Gesù Cristo è il solo Signore, il solo Salvatore, il solo che ha pagato alla croce il prezzo del peccato. Non serve essere figli di Abramo. Bisogna diventare figli di Dio e questo deve avvenire attraverso il ravvedimento del proprio peccato. Se non c'è il ravvedimento, noi possiamo dirci figli di cristiani. Possiamo anche vantare che abbiamo una buona teologia, una buona etica nella nostra famiglia. Ma se non ci ravvediamo dei nostri peccati, non ci serve a nulla dire che sono figlio di Francesco, o che sono figlio di Maria, di Giuseppe e di chiunque altro. Noi abbiamo necessità di essere figli di Dio, perché Gesù predicava l'Evangelo di Dio. E nell'Evangelo di Dio al centro c'è la buona notizia che Cristo è il Salvatore. E non c'è altro modo per essere salvati, solo attraverso Cristo. Inoltre in Cristo si sono compiute anche le parole profetiche di Giovanni Battista quando disse o si rivolse con tono duro ai farisei, ai sadducei, i quali pensavano appunto di essere a posto, perché abbiamo Abramo, nostro padre. In quella circostanza Giovanni profetizzò, lo abbiamo accennato, simbolicamente che Dio avrebbe suscitato attraverso delle pietre dei figli ad Abramo. Ora, in che maniera Cristo realizzò e compì questa profezia? La realizzò chiamando al ravvedimento e conversione molti pagani, noi, fratelli e sorelle, introducendoli proprio nel regno di Dio, che come ci ha letto Giuseppe da Colossesi 1:3, è il regno del suo amato figlio. Questo è il regno del cielo, è il regno del figlio di Dio. Pensiamo per esempio alla donna paralitica, guarita dal Signore Gesù in Luca 10, 13 e 17. A seguito di questa guarigione, il capo della sinagoga, ci dice la scrittura, si era indignata perché era stata eseguita una guarigione in giorno di sabato. E Gesù rispose: ipocriti, ipocriti, ciascuno di voi non scioglie il di sabato il bue e il suo asino per condurlo a mangiare e bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per 18 anni non poteva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Vedete, il Signore Gesù ha guarito quella persona fisicamente e spiritualmente e l'ha definita immediatamente figlia di Abramo. E la profezia di Giovanni si è realizzata. Questa donna era stata tenuta per 18 anni schiava di Satana. E quando Satana ci schiavizza, il nostro cuore è duro come la pietra. È solo Cristo può ammorbidirlo e trasformarlo. Pensiamo anche al più grande esattore delle tasse al servizio dei romani del primo secolo, che più pagano di lui non c'erano, tanto è vero che è stato definito il capo dei pubblicani, il capo dei peccatori. Sto parlando di Zaccheo. Anche lui, dopo il suo ravvedimento e confessione di voler restituire il quadruplo del mal tolto, Gesù disse qualcosa di straordinario, che solo lui aveva l'autorità di poter dire, perché lui era il re del regno dei cieli, e di poter garantire ad un pagano questa verità. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche questo è figlio di Abramo. Anche qui la profezia di Giovanni si è realizzata. Perché il figlio dell'uomo, Gesù, è venuto per cercare e salvare chi era perduto. Ma chi si sente figlio di Abramo, chi si sente figlio di cristiani e a posto, è perduto. Questa è la realtà dell'Evangelo. E Gesù disse queste cose di fronte a coloro che si ritenevano assolutamente giusti, in virtù del loro vanto di discendenza di Abramo, che avevano perfino giudicato negativamente il Signore Gesù. Perché? Perché Gesù entrava spesso nella casa dei peccatori, dei pubblicani, Matteo 9:11, Marco 2:16 e Luca 15:2. Inoltre, le parole di Giovanni sono state profetiche perché quando Gesù fu accusato di scacciare i demoni nel nome e per la potenza di Belzebù, il dio delle mosche, Gesù risponde che non aveva nulla a che fare con il suo avversario, che già l'aveva combattuto nel deserto per 40 giorni e 40 notti. E gli disse queste cose: ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio e non di Belzebù che io scaccio i demoni, allora dunque è giunto fino a voi il regno di Dio. Il regno di Dio è tra di voi, diceva il Signore Gesù, ma voi non lo sapete cogliere, non lo avete colto. Cari fratelli, sorelle, amici, quante volte non cogliamo la ricchezza del regno di Dio? Per esempio, quando ci lamentiamo di ciò che il Signore ci dà o che vorremmo di più e non sappiamo dire grazie per quello che riceviamo. Il regno di Dio è ricco di ogni bene. Lui sa benissimo ciò che abbiamo bisogno ogni giorno. Noi dovremmo sapere alzare gli occhi o chinare il capo e dire grazie, Signore, invece di lamentarci. Il regno di Dio è qui per il momento. In conclusione, possiamo dire allora che noi oggi, per grazia del Signore, siamo già e non ancora nel tempo compiuto del regno di Dio. Siamo già nel regno di Dio, ma non in modo definitivo. E come abbiamo letto a proposito di Zaccheo, perché anche tu possa entrarvi a far parte di questo regno, sin da ora hai necessità di ravvederti. Hai necessità di credere alla buona notizia dell'Evangelo che è Gesù Cristo, colui che non ti aspetti. È Gesù Cristo. Dio si è fatto uomo nella persona di Gesù Cristo, affinché fosse efficace la tua salvezza. Ci dice la Scrittura che Egli ha dato la sua vita alla croce. E come abbiamo ricordato ieri, ma anche nei giorni passati, non c'è Natale se non c'è Pasqua. Non può esserci una vera conversione nella nostra vita, se non riconosciamo che Cristo si è fatto sì uomo, che ha dato la sua vita per noi alla Pasqua e che è risorto e che quindi ha reso efficace, efficiente, definitiva la conversione per tutti i figli di Abramo, per tutti coloro che credendo in lui egli ha dichiarato tali. Alla croce è avvenuto uno scambio e avviene uno scambio straordinario. Dio imputa i tuoi peccati a Cristo, che li crocifigge alla croce e imputa la sua giustizia a te, a me, che riconosciamo che non c'è altro salvatore tra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo uomo. Al termine della sua vita, un uomo implorò Gesù dicendo, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E quindi quest'uomo già intravedeva il regno futuro, ma ha visto nel Signore Gesù il regno presente, a cui Gesù rispose senza esitazione, senza alcuna lista di cose da fare. Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Le parole del Signore Gesù non danno adito a fraintendimenti. La sua è una parola autorevole. Se hai detto che ti salva nel momento che tu confessi il tuo peccato, questa è la realtà. E a quell'uomo Dio non gli ha detto va bene. Adesso scendi giù di croce, lo dicevamo venerdì sera. Fai tutta una serie di cose. Mi raccomando, celebra almeno per 20 anni il Natale nel modo giusto. Fai i pellegrinaggi. E dopo poi ne parliamo. No. Oggi. Perché Dio ci dà un oggi. Domani non lo sappiamo. Per i credenti c'è un domani. Anche per i non credenti. Ma sarà lontano. Questa non è una buona notizia per te? Non è una buona notizia che tu debba tener conto? Direi di più, questa è la sola buona notizia. Se rifiuti il Cristo, il tuo destino sarà nel regno, ma in quello delle tenebre, destinato a Satana e ai suoi seguaci. Dio non lo voglia per te, non lo voglia per nessuno, ma c'è un messaggio chiaro. Credere o non credere? Ravvedersi o rimanere nel proprio stato di peccato? Preghiamo, Signore.